Maracanà, come sempre, eccola qua, Marco Bicchere e Leonora Marini nel pomeriggio di TMV Radio. Vi ricordo di scaricare l'app per star connessi con noi e di andare anche sul sito di riferimento TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci individuate tutti gli altri modi per poter star con noi. Vi ricordo che il palinsesto parte la mattina alle 8, chiude alle 20, dalle 20 alle 20.30 c'è anche il TMV News di Lorenzo Marucci e poi vi aggiorneremo, ad esempio domani sarà una lunga giornata perché si partirà rigorosamente in diretta alle ore 20, rimarremo per il live, il prepartita della gara della Roma contro il Feyenoord e poi andremo avanti fino alla fine.
Andremo avanti, sì, per una lunga serata.
Tanti collegamenti, ospiti in studio, il racconto della partita e via dicendo. Adesso andiamo a presentare gli ospiti.
Adesso andiamo a salutare subito Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio.
Buonasera. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Maurizio, ben trovato.
E poi Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Ricky.
Ciao ragazzi. Ciao,
ben trovato Ricky.
Ed ecco, noi ritroviamo con grande piacere anche Pino Capua. Buon
il professor Pino
professore.
Ciao Pino.
Eccoci.
Ciao Maurizio, ciao.
Allora.
Ciao Pino.
Allora, io voglio partire da questo, l'ho detto prima, vorrei partire un attimo da un punto sull'Inter,
sì.
Perché ci siamo soffermati tantissimo sul Milan, poi magari ci ritorniamo, però voglio partire da chi non ha raggiunto, da chi è stato battuto, quindi all'ultima giornata. Mi date un vostro, diciamo, siccome sto leggendo tante cose riguardanti,
sì,
il giudizio
anche contrastanti, perché poi questo insomma è quello che,
esatto,
che emerge in queste ore.
Come valutate la stagione complessiva di Inzaghi, la prima stagione all'Inter? Considerando che ha vinto comunque due trofei, è stato in lotta fino all'ultima giornata per lo scudetto, quindi una valutazione sul lavoro di Inzaghi al primo anno all'Inter, perché ripeto, stiamo leggendo tante cose, ad esempio c'è questa convinzione forte, un po' generale, che se ci fosse stato Conte
non l'avrebbe perso, questo è stato,
esatto,
un po' il ritornello delle ultime ore, no?
Voglio un po' sentire insomma da chi l'ha raccontata, chi l'ha seguita. Voglio partire subito con Ricky Buscaglia di DAZN. Ricky, che valutazione daresti a questa prima stagione di Inzaghi all'Inter?
I trofei parlano per lui, quindi sicuramente positiva. Poi è evidente, ma questo basta fare un giro sui social in questi giorni. A me sembra molto che questo scudetto generi molto più rosicamento da parte nerazzurra che felicità da parte rossonera, perché l'Inter l'ha buttato via. E questo è un dato di fatto, è quello che incide anche nelle valutazioni eventualmente di Simone Inzaghi. Però l'Inter per 2-3 mesi, soprattutto profondo autunno e inverno.
Però scusami Ricky, per essere chiaro, cioè scusami Ricky, per capirci, cioè tu ritieni che l'abbia buttato oppure dici è la sensazione che hanno a casa Inter? Questo solo per capire che...
La sensazione che hanno a casa Inter è questa, e chiaramente ogni riferimento alla partita di Bologna è puramente voluto, questo è chiaro, però tu sai la mia opinione, perché a te qui su queste frequenze l'ho detta mille volte, quando erano le quattro candidate al titolo e poi tre, poi due. Questo è un campionato che è rimasto incerto fino alla fine e che per larghi tratti era ipotizzabile come la quota più bassa scudetto di sempre o giù di lì, aveva soltanto un significato che delle quattro, poi tre, poi due, nessuna era pronta a vincerlo. Però uno prima o poi lo vince,
certo.
Quindi quello è il discorso. Di queste quattro abbiamo spesso individuato come l'Inter tra quelle un po' più pronte a vincerlo, anche perché il gruppo era quello dello scorso anno e perché a un certo punto si è ritrovata davanti e tutti avevamo l'idea, anche sfruttando quel recupero di Bologna, che mai più si sarebbe fatta riprendere, soprattutto una volta uscita dalla Champions. Però cioè, alla fine l'Inter ha perso per due punti, cioè, e comunque ha vinto due trofei e comunque è andata a casa con Liverpool, che per me resta la favorita per alzare la Coppa. Quindi in tutta sincerità, definirla negativa la stagione di Simone Inzaghi faccio proprio tanta fatica.
Quindi sei d'accordo nel definirla positiva come lo stanno definendo i nostri ascoltatori? Ad esempio nel sondaggio il 47% dice positiva.
Ma sì, ma cioè, noi non abbiamo la cultura della sconfitta, chi arriva secondo è un disgraziato, ma dai, per piacere, cioè, questa cosa qua, io ricordo sempre le parole di Carlo Ancelotti alla fine del primo Euroderby di ritorno, 2003, semifinale contro Cooper, e lui la prima cosa che dice è: io non invidio Cooper perché sapevo che al suo posto potevo esserci io in questo momento. Ed è passato per fesso quello lì, in una partita decisa da due pareggi, ma di che parliamo? Questa è cultura nostra, cioè il secondo è un disgraziato, non è così.
Professor Pino Capua, che abbiamo conosciuto Inzaghi nella sua avventura romana Sponda Lazio, che tra l'altro mi ricordo tu sei stato uno dei primi qui da noi a darci la notizia, io non ti avevo nemmeno creduto quel giorno, ti ricordo?
No,
Ho detto il primo,
è vero. Quindi, no, qui da noi il primo a dire una cosa del genere. Poi non so se l'hai detta da altre parti, però io mi ricordo quel pomeriggio che avevi detto: signori, guardate che Inzaghi
va. No, era un'esclusiva.
Meno male, ogni tanto ti ricordi di noi. Grazie, Pino.
No, allora il discorso che ha fatto Ricky prima mi sembra assolutamente corretto. In un contesto nel quale difficile è sostituire comunque Conte, e difficile è comunque per un Conte che ha vinto lo scudetto, però io credo che all'Inter abbia pesato anche l'assenza di Lukaku e l'assenza di Hakimi, perché non ci dimentichiamo che quella squadra che ha lasciato Conte l'ha lasciata senza due giocatori che in quel momento erano assolutamente fondamentali. Poi il calcio è fatto di episodi, Marco, e gli episodi di Bologna, l'abbiamo già detto, sono stati ovviamente molto penalizzanti per l'Inter, però questo campionato ha visto non solo l'Inter buttare lo scudetto, ma se vogliamo anche il Napoli. Il Napoli era a un certo punto bello, diciamo, indirizzato ad arrivare alla fine vincente. Alla fine ha vinto chi ha sbagliato di meno e chi ha forse,
anche se l'Inter qualche bene. Episodio a favore ce l'ha avuto.
Sì, come no. Però detto questo, io il voto, a parte ovviamente io sono condizionato dall'amicizia che mi lega a Simone, però secondo me è un bel 7, quasi 8, secondo me se lo merita, perché soprattutto la partita con Liverpool secondo me ha fatto la differenza.
Allora, c'è un audio al volo prima di sentire Biscardi. Senti Maurizio, questo ascoltatore al 331-8200-213, vai.
Ciao ragazzi, Conte è forte, molto forte, però è scappato. È scappato, ahimè. Forza Inzaghi, the best.
Hai capito, best. Maurizio?
Allora, hai posto due o tre domande che è meglio mettere in fila. La prima: con Conte non sarebbe successo, non abbiamo la controprova, però abbiamo una prova certa che Conte questa squadra non l'ha voluta guidare.
Esatto.
E se n'è andato. Quindi questo è il primo punto, quindi non possiamo sapere. Evidentemente Conte non si fidava, sapeva che con questa squadra era sottodimensionato rispetto alle sue aspettative, e ha detto non mi cimento proprio a discutere. Quindi è un discorso che non si può fare.
Esatto.
Secondo, io l'ho detto durante tutta la stagione, anche quando l'Inter aveva quei 7 punti di vantaggio, il campionato non è finito, perché l'Inter ha due difetti: portiere che non para, centravanti che non segna, anche se poi l'Inter ha fatto 104 gol in tutta, che è una dimostrazione di quanto Inzaghi sia stato bravo, perché quando tu fai 104 gol e c'è il rammarico di avertene mangiati il triplo, vuol dire che la squadra produce, e se la squadra produce non può essere colpa dell'allenatore, vuol dire che la squadra c'è, e poi c'è qualche mancanza. Io faccio la domanda: secondo voi, se stava Magnan al posto di Handanovic, l'Inter vinceva lo scudetto o lo perdeva? Secondo me lo vinceva a spasso, e quindi non si può imputare al Zaghi di aver sbagliato. Perché l'Inter ha avuto due problemi seri, che non ha saputo risolvere: il problema del portiere, e che comunque ha avuto un attacco che ha sprecato molto di più di quanto non abbia sprecato il Milan. Questi sono stati i due grandi difetti dell'Inter, e questi difetti li ha pagati caramente, ma poteva essere la stagione più trionfale dell'Inter dopo Herrera e dopo Mourinho se avesse vinto il campionato. Non l'ho vinto e stiamo parlando di altro, ma tutti possiamo imputare qualcosa a qualcuno. Io credo che Inzaghi, con la squadra che all'inizio non veniva data per favorita, se hai dei rimpianti di non aver vinto lo scudetto, vuol dire che hai fatto bene.
Allora, messaggi ci arrivano, Marco. Qualcuno scrive: se si dà 8 ad Inzaghi, allora anche Pirlo doveva prendere 8, perché i trofei sono gli stessi. E poi Inzaghi al primo anno ha fatto degli errori come Conte alla prima, ma dire che il Milan non ha mollato ed ha approfittato degli errori dell'Inter, no, ci scrive Pier. E poi, se fai due punti in più il Milan rimane comunque campione, se Radu non sbaglia il Milan vince ugualmente, non scordiamolo, Milan strameritato.
Avete sentito? Buscaglia.
No, ma che sia strameritato dal Milan non ci sono dubbi, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro.
Però
cioè,
anche che l'Inter possa avere dei rimpianti, cioè, insomma, le due una cosa non esclude l'altra, probabilmente.
No, ma so. È quello che ho detto all'inizio, cioè, ma io mi sono fatto un'idea in queste ore, cioè, questo scudetto genera molto più rosicamento nerazzurro
rispetto a festeggiamento rossonero, e probabilmente anche perché uno scudetto così deciso all'ultima giornata noi non lo vivevamo da tempo. In più mettici che pure è stato un derby scudetto, quindi figurati il livello di
rosicamento. Il Milan non si aspettava nessuno che vincesse lo scudetto, e questo è stato il rosicamento degli interisti.
Esattamente, ma è proprio quello il concetto, anche perché io continuo a dire che gli interisti hanno in mente che su quattro derby il Milan gli è andato sopra quanti minuti complessivamente in termini di gioco? 40? Forse, ma su quattro derby, e ne ha vinto uno solo, l'Inter ne ha vinto uno solo, quel famoso 3-0 di Coppa Italia che tutti erano lì a dire adesso crollano, e non ha mollato un centimetro. Il turning point del Milan nel secondo tempo con la Lazio, quel secondo tempo lì è devastante, gli si sono incollati alle magliette fino a ottenere il gol all'ultimo secondo con Tonali. Però... e un Milan da favola, cioè che se lo stramerita. E l'Inter deve rimpiangere un paio di dettagli, e poi io ho la mia sul famoso gol a Bologna, perché tutti addosso a Radu, ma Perisic che rifila quella palla avvelenata, se in porta c'è Handanovic, secondo me la palla finisce in tribuna addosso alla Perisic, per dirla tutta.
No, questo ci sta. Io però vi voglio chiedere una cosa, se c'è stato un errore di Inzaghi in questo cammino, l'avete individuato oppure no? Pino, tu che l'hai seguito tanto anche qui a Roma, ti è sembrato un Inzaghi cresciuto rispetto agli anni di Lazio, oppure più o meno lo stesso?
Allora, Marco, non è facile, dopo aver fatto 16 anni alla Lazio, passando per i settori giovanili e passando per momenti di crisi societaria, no? Perché c'è stata la crisi quando Simone Inzaghi è arrivato, perché è arrivato lui in sostituzione di Bielsa, se non ci dimentichiamo, no? Quindi in un momento di difficoltà. È chiaro che gli errori durante l'anno li fai e magari neanche li vedi, magari Simone Inzaghi avrà fatto qualche errore e noi non l'abbiamo visto, se ne è accorto lui probabilmente ha corretto, perché poi la seconda parte del campionato dell'Inter è andata in maniera diversa rispetto alla prima, quindi io non so bene quale errore gli potrei imputare, perché non te lo so dire, però certo di tutto corretto secondo me nessuno lo fa, qualche errore lo fanno tutti.
Biscardi?
Ma sì, è ovvio, ha fatto degli errori come fanno tutti gli allenatori, non è che Pioli non ha mai fatto un errore in tutto il campionato, l'ha fatti, forse l'ha fatti di meno, forse l'ha fatti di più, ma sono stati bravi i giocatori a limitarli, voglio dire, fa parte del calcio. Io per esempio criticai Inzaghi dopo il derby, dopo il 70esimo, quando fai uscire Çalhanoğlu e Brozovic, tutti e due insieme non l'avrei mai fatto, però voglio dire, te ne accorgi perché poi fa una papera Handanovic e il Milan vince, se non fa la papera Handanovic dicevi è passata indenne. Cioè la casualità conta anche in molte circostanze. Quello che resta di questo campionato è che l'ha vinto il Milan e che se l'è meritato, punto.
No, ma su questo ragazzi non c'è dubbio, però stavamo facendo un'analisi un po' più casa Inter, ecco.
L'analisi è, quando tu c'hai un allenatore che fa 104 gol e hai il rammarico che i tuoi attaccanti hanno segnato meno della metà delle occasioni create, tu all'allenatore non puoi imputare niente. Quando c'hai il rammarico che hai la difesa migliore del campionato dopo il Milan a un gol di distanza e il tuo portiere, i tuoi portieri hanno fatto 4-5 papere che ti sono costate le partite, come fai a prendertela con l'allenatore? Questa è la domanda. Se la prendi con l'allenatore è perché ti fa piacere prendertela con l'allenatore, ma non c'è nessun carattere scientifico per prendertela, perché vuol dire che lui quello che doveva fare l'ha fatto, e poi ci sono stati degli episodi che l'hanno condannato.
Allora intanto
ti faccio un esempio banale, proprio sì. banale. A 10 minuti dal termine Milan-Fiorentina, Magnan fa una parata straordinaria. Un minuto dopo il Milan segna. Se non faceva la parata straordinaria, che succedeva? Avremmo criticato Pioli? Avremmo detto che non è buono giocare a pallone? No. Però il Milan avrebbe probabilmente perso lo scudetto. E la stessa cosa capita per Inzaghi. Se Handanovic non para o se Radu si fa il gol da solo, è difficile dire è colpa di Inzaghi.
Ok.
Io la penso così.
Poi no, va benissimo. Allora diamo al volo sensazione, sì. Poi andiamo su un'altra cosa. Dai, via, un po' di domande che ci facciamo, un po' di anche riflessioni degli ascoltatori, sono velocissime. Avete qualche altra scusante per Inzaghi avete finito? Questo, sì. Ad esempio, uno ci fa questa domanda.
Sì, poi Massimo da Firenze, siete troppo positivi. Non dimenticate che è l'unica squadra italiana a non aver avuto neanche un infortunio. Ha vinto due coppe ai supplementari, con il calcio espresso che abbiamo visto era nettamente la squadra più forte, quindi non aver vinto questo campionato è un fallimento. E poi ancora gli errori di Inzaghi, le sostituzioni, le 5 sostituzioni per lui da beneficio sono diventate una condanna, ci scrivono.
Allora,
e ancora sull'Inter si fanno valutazioni con i se e con i ma, a differenza del Milan ha avuto tutti gli episodi borderline a favore, 0 infortuni gravi. In condizioni standard il Milan avrebbe vinto almeno 4 giornate prima. Inzaghi ha gestito male i soliti mesi di gennaio e febbraio, ha vinto 2 trofei, voto 6,5, scrive Paolo.
Anche un audio,
una domanda.
E così abbiamo archiviato un po' il
esatto.
Tutto, vai.
Ciao a tutti, sono Alessandro, tifoso milanista, ecco. E vorrei palesare un certo dissenso per questa continua, fastidiosa delegittimazione del Milan, perché il Milan ha vinto meritatamente questo scudetto, ha dimostrato di essere la squadra più forte e chi è arrivato dietro non ha tenuto il passo del Milan. Questo continuo ribadire che l'Inter ha buttato lo scudetto, l'Inter lo ha perso, è veramente insopportabile, perché il Milan ha tutti i meriti e gli altri devono solo accettare la vittoria perché non hanno tenuto il passo del Milan.
Bene, ma chi è che l'avete delegittimato? Cioè, domanda. Prego.
Quarto di vino,
l'abbiamo fortissimo. No, Pino, non mi sembra che voi abbiate delegittimato il Milan, da quello che ho sentito. Poi non lo so.
Anzi, abbiamo detto che il Milan ha assolutamente strameritato questo scudetto. È stato più bravo, abbiamo detto prima, Pioli probabilmente a seguire quello che la forza dei giocatori gli stavano dando, perché non ci dimentichiamo che lui ha trovato per strada due giocatori che fino all'anno scorso probabilmente non si pensava fossero così forti, che sono Teo e Leao, ma Leao soprattutto nell'ultima parte del campionato è stato devastante, proprio un fuoriclasse assoluto. All'inizio non sembrava così forte, era molto forte ma non fortissimo, e quindi Pioli ha approfittato ovviamente della qualità, del valore dei giocatori, e giustamente è arrivato fino in fondo e ha vinto.
No, io sono è chiaro che si faceva un'analisi in chiave Inter, non è che ieri abbiamo parlato praticamente tutta la giornata del Milan festeggiandolo e riconoscendo tantissimi meriti a questa squadra. Adesso avevamo spostato un po' l'analisi, ho chiesto una valutazione ai nostri ospiti sulla stagione e sull'operato di Inzaghi il primo anno all'Inter. Prego, chi è che deve Maurizio?
No, io invece volevo dire che sono totalmente d'accordo con l'ascoltatore che ha scritto, perché nella pratica la questione è molto semplice. Se tu dici che l'Inter è la squadra più forte e che il Milan ha vinto casualmente nel senso che per gli errori dell'Inter, intanto non rendi merito al Milan che ha vinto per meriti propri. Secondo, voglio dire, c'è un'incongruenza fattiva, proprio reale. L'Inter perché era più forte? Perché era più forte? Era più forte, quindi non può essere colpa dell'allenatore, perché se l'Inter ha espresso un calcio migliore ed era migliore dell'avversario, evidentemente si ha perso per delle situazioni casuali. E secondo me il Milan invece non ha vinto per delle situazioni casuali. Ha vinto perché nelle partite più determinanti è riuscita ad ottenere quello che l'Inter non ha ottenuto. Tutto lì. Quindi è evidente che nel momento che tu vuoi trovare la colpa di un allenatore per una squadra più forte, delegittimi la vittoria di un avversario che invece ha avuto nella coesione, nella capacità, nei momenti difficili di rendere, ha avuto la capacità di essere superiore.
Ricky, prima di salutarvi ti voglio chiedere, l'allenatore che ti ha maggiormente impressionato quest'anno è quello che invece da cui ti aspettavi qualcosa in più?
Su chi mi ha impressionato di più faccio fatica a non dirtene almeno tre. Pioli su tutti, sì. Pioli su tutti, perché vince,
che ha fatto un grande lavoro,
è un lavoro che tra l'altro continua, perché questa è una squadra futuribile.
Quindi Pioli sicuramente, Vincenzo Italiano, perché riporta la Fiorentina in Europa, soprattutto lo fa dopo che gli hanno tolto Vlahovic, sì. E riesce comunque ad arrivare lì. E poi Davide Nicola, ragazzi, cioè, io non so che cosa deve fare questo uomo per prendersi una panchina su una squadra tranquilla e con ambizioni anche un po' più elevate, sinceramente. Io quindi faccio onestamente fatica
tu citi questi due
tre.
Sì.
questi tre sì. E penso che andranno loro tre per la panchina d'oro.
E da chi ti aspettavi qualcosa in più?
È facile dire Allegri. Molto facile dire Allegri in termini proprio di risultati, però sulla Juventus abbiamo già parlato mille volte. Siamo sempre là, i meriti e i demeriti vanno condivisi, e nel caso della Juventus la famosa cessione di Cristiano Ronaldo al 31 agosto non è stata una grande idea, perché non è che puoi cedere il tuo miglior giocatore e pensare che nei mesi successivi non succeda nulla. Detto questo, una volta che è arrivato...
Sai cos'è, Ricky? Sento subito Biscardi e Capua. Sai cos'è? Che dei tre allenatori che sono arrivati importanti nei cambiamenti, mi riferisco ad Allegri, Mourinho e Sarri, è l'unico, secondo me, che non ha migliorato niente.
Allegri, dici tu.
Cioè, nei giocatori e nella squadra. Cioè, ditemi un giocatore che ha migliorato Allegri. Se parti da Sarri, Mourinho, qualcuno riesce ad individuare che ha migliorato. Allegri no. Cioè, questo è, al di là del quarto posto raggiunto, che è un obiettivo minimo, dobbiamo dire. Però questo... Ci stavo pensando, non so se sei d'accordo, meglio se siete d'accordo, però se andiamo a fare un'analisi completa, questo emerge. Sarri comunque qualcosa ha migliorato, Mourinho comunque qualcosa, poi possiamo non condividere certi atteggiamenti.
Il pubblico ha migliorato Mourinho.
Ma però anche una squadra un po' più convinta, dai.
Come una squadra più convinta?
No, a me mi è sembrato invece di vedere una squadra che...
Invece io su questo, allora, se vuoi posso dirti
sì,
la mia...
Sì, vai, poi lascio a voi la parola.
È una riflessione importante quella che fai, e secondo me è una riflessione che nasce soprattutto dall'ultimo mese. Non dimentichiamoci nella valutazione di Allegri però col Juve-Inter, che può cambiare...
Che può cambiare, tu dici, ok.
Che può cambiare molto, non dimentichiamoci questo. Sui due romani hai perfettamente ragione. Il lavoro di Sarri è evidente anche soltanto nella scelta... dell'undici titolare con Lazzari, Luis Alberto e Milinkovic finalmente tutti insieme, perché ha trovato un equilibrio ed è una squadra che parla il sarrismo, inizia veramente a parlarla. E Mourinho, allora, Mourinho entra nella testa e nel cuore delle persone tutte, spogliatoio e pubblico. E se la Roma va in finale di Conference League è perché è riuscito a convincere una squadra con mezzi di un certo tipo a poter andare a giocarsela, e se la giocherà, perché domani se la gioca, se la gioca alla grande. E quindi sì, poi quando dicono ha migliorato anche il pubblico, vero?
È vero. Ha ragione pure Pino su
questo. Sì. E quindi ha ragione pure Pino. Il concetto che dico io è valutazione dei tre allenatori. Da Mourinho mi aspetto questo, sì, l'ha ottenuto. Da Sarri mi aspetto questo, sì, lo sta ottenendo. Da Allegri mi aspettavo un po' di più. Questo.
Biscardi che non era d'accordo sul discorso invece di Mourinho.
No,
bravo.
Non sono d'accordo. Io ho tutta questa mitizzazione di Mourinho. Va bene per il pubblico, va bene per fatto tornare l'entusiasmo a Roma. Però per il terzo anno di fila la Roma finisce dietro la Lazio. Per il terzo anno di fila, quarto anno di fila, la Roma non c'entra la Champions League. E sta in una finale di una coppa, che è la coppa di quelli che arrivano dal settimo posto in giù. Non mi sembra tutto questo gran risultato. Poi il gran risultato è che il pubblico finalmente non protesta, anzi partecipa ed è felice. Lo stesso risultato fatto da Fonseca avrebbe creato un disastro. Sto lì, questa è la differenza.
Questo è vero.
Ma non c'è altra differenza. È finito dietro la Lazio come succede da tre anni a questa parte. Non ha migliorato l'andamento generale del campionato della Roma, e come tutti gli anni i romanisti si lamentano degli arbitri che non gli permettono di ottenere i risultati. Punto.
Pino Capua.
Marco, vai. Se avessi detto io quello che ha detto Maurizio adesso,
t'avrebbero dato del laziale, lo so, dai, meno male che l'ha detto però, Maurizio.
Però mi posso permettere di sottoscrivere parola per parola quello che ha detto Maurizio, la sottoscrivo.
Fai copia e incolla che si usa adesso.
L'ha detto
no?
Lui, non l'ho detto io, però non ci dimentichiamo una cosa. Mourinho è rinato il giorno del derby di ritorno, perché tre giorni prima con il Vitesse
la Roma aveva fatto la partita più brutta del mondo in assoluto.
No,
più brutta l'ha fatta col Bodo, più brutta l'ha fatta col Bodo,
col Bodo ha preso 10 gol, che questa è un'altra cosa sulla quale avrebbero dovuto riflettere. Però adesso giustamente domani stanno in una finale, credo che ci siano andati 50.000 tifosi, non so bene dove li metteranno francamente, però vabbè, io al posto loro
e ovviamente... devo dire che dobbiamo fare il tifo per la Roma, perché comunque è una finale.
No, ma io non ho chiesto, ho solo fatto una riflessione.
È una cosa positiva per tutto il movimento di calcio italiano, punto.
Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Adesso, al di là del tifo, è chiaro che fa piacere in ogni caso, anche se poi effettivamente la coppa dal settimo in giù, ma insomma, alla fine è una coppa europea, e quindi se la portano a casa, secondo me è un bellissimo
risultato.
Vi
ricordo che dal 2010 non vinciamo una coppa, l'ultima l'ha vinta proprio signor Mourinho, esatto. E sarà pure la terza coppa, ma in Italia arriva questa.
Però io vi
ricordo questo. Guardate che mi state a far dire.
Però
cioè,
io ti ricordo che non hai termini di raffronto. Tu non puoi sapere se non l'avesse vinta Fonseca. Non c'era questa coppa, non esisteva.
Capito, Fonseca non c'è più, che dobbiamo parlare?
No, intendo dire che tu partecipi, vinci una coppa che alla prima edizione. Insomma, non è la stessa cosa che vincere una coppa.
Io se posso, aggiungere,
sì, prego, se vuoi aggiungere
nei meriti di Mourinho, che effettivamente ha rivoltato una città, la mentalità, la voglia, la passione, è stato bravissimo. Lo Stadio Olimpico, al di là poi della capacità della società di fare una politica dei prezzi secondo me straordinaria, lo Stadio Olimpico era con 65.000 persone ogni partita, ed è una cosa bellissima, soprattutto dopo 2 anni di lockdown, quando giocavamo le partite noi era a Cattapalle, insomma una cosa brutta.
Beh.
E quindi adesso l'entusiasmo che c'è è una cosa che trascina e che fa bene al calcio, secondo me.
Va bene, staremo a vedere. Io voglio ringraziare Ricky Buscaglia. Grazie, Ricky.
Ciao,
a presto,
a
buon lavoro.
Ciao,
a tutta
Ricky, grazie.
Zone. Grazie anche al professor Pino Capo. A Pino, un abbraccio,
grazie,
a presto.
Grazie a tutti voi. Ciao.
Maurizio, puoi rimanere un attimo? Ti voglio far parlare un attimo di Fiorentina, che ha parlato con Isso. Lo commentiamo un attimo, dai,
sì,
torniamo subito.
Bene.